Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Oggi abbiamo il primo venerdì del mese in cui abbiamo, cioè, il mese di Quaresima, però di morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco questo cuore che ha tanto amato il mondo e non riceve altro che disprezzi, ingratitudini, indifferenze. Che triste, ma diciamo, non è uno slogan, è una verità, cioè continua. Lui l'ha detto, noi lo sappiamo perché l'ha rivelato a Santa Margherita Maria Lacocque, che è così maltrattato, cioè questo cuore maltrattato. L'angelo di Fatima mostra ai tre pastorelli il corpo e il sangue di Gesù Cristo nell'Eucaristia, per cui il cuore eucaristico di Gesù c'è orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. È scritto, è successo, è stato riconosciuto, sì. Come se non fosse scesa una parola dal cielo. Noi praticamente abbiamo altro da fare, no? È proprio da vergognarsi, proprio, dico, con tutte le nostre borie. Vedete che figuracce facciamo davanti al cielo, no? Allora, oggi poi è anche si commemora, vero, la festa del Beato Francesco Marto, cioè che è uno dei tre pastorelli di Fatima. Ecco, oggi è il Beato Francesco Marto. E diciamo, lui proprio ha avuto questa, diciamo, la sua vocazione, sì, al sacrificio, ma soprattutto a far compagnia a Gesù solo nell'Eucaristia. Cioè, Gesù è molto triste, Gesù è solo, e difatti gliel'ha detto a Padre Pio Gesù, gli ha detto, dice, io, il mio Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo, perché lo rivivo in tutti i tabernacoli della terra. E allora Beato Francesco Marto, questo bambino, lui ha fatto l'angelo consolatore nel Getsemani del tabernacolo. Ma vorrei leggervi alcune parole, cioè vorrei leggervi quel che ha detto Giovanni Paolo II il giorno della beatificazione di questi due pastorelli, il 13 di maggio del 2000, che per grazia di Dio eravamo là anche noi. Mamma mia, che emozione. Allora, pensate un po', dice così, inizia l'omelia del Papa, che vedete che viene canonizzato alla fine di questo mese, il 27. Ti benedico, Padre, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti, le hai rivelate ai piccoli. Con queste parole, cari fratelli e sorelle, Gesù loda il Padre Celeste per i suoi disegni. Egli sa che nessuno può venire a lui se non lo attira il Padre. Perciò loda questo tuo disegno, questo suo disegno, e vi aderisce filialmente. E Gesù dice ancora, sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Ti è piaciuto di aprire il regno ai piccoli. Siccome la porta è stretta, vedete, noi quando diventiamo grandi rischiamo di restare fuori, no? Se non diventiamo piccoli non entriamo dentro là. Secondo il disegno divino è venuto dal cielo su questa terra alla ricerca dei piccoli privilegiati dal Padre, una donna vestita di sole. E c'è la citazione dell'Apocalisse, naturalmente, no? È l'omelia del Papa. Ma quel che fa impressione è che cioè, la Madonna è venuta dal cielo alla ricerca dei piccoli, per cui non è facile trovarli i piccoli, ha dovuto mandare la Madonna a cercarli questi piccoli, perché oggi i piccoli non sono mica piccoli, sapete. Manca proprio più l'innocenza, manca diciamo c'è proprio uno sconvolgimento, vabbè, comunque è venuta alla ricerca dei piccoli. Essa parla loro con voce e cuore di mamma, li invita ad offrirsi come vittime di riparazione, dicendosi pronta a condurli sicuri fino a Dio. Ed ecco, essi vedono uscire dalle sue mani materne una luce che penetra nel loro intimo, così che si sentono immersi in Dio come quando una persona, essi stessi spiegano, si contempla allo specchio. Più tardi Francesco, uno dei tre privilegiati, osservava: noi, sentite, mi vengono i brividi, noi stavamo ardendo in quella luce che è Dio e non ci bruciavamo. Com'è Dio non si può dire, questo sì che non lo potremo mai dire. Ora pensate, dunque, stavamo ardendo, dunque questi sono tre analfabeti, non sanno né leggere né scrivere. Ti dicono, noi stavamo ardendo in quella luce che è Dio e non ci bruciavamo, come il rovetto ardente, vi ricordate, Mosè? Allora, questo sì che non lo potremo mai dire. Dio è una luce che arde, però non brucia. Fu la medesima percezione che ebbe Mosè quando vide Dio nel rovetto ardente. Pensate un po', cioè questi bambolotti qua. Ciò che più meravigliava il beato Francesco e lo compenetrava era Dio in quella luce immensa che li aveva raggiunti tutti e tre nel loro intimo. Nella sua vita si opera una trasformazione che si potrebbe dire radicale, una trasformazione sicuramente non comune per bambini della sua età. Egli si impegna in una intensa vita spirituale, con una preghiera così assidua e fervente da raggiungere una vera forma di unione mistica col Signore. Proprio questo lo spinge ad una crescente purificazione dello spirito mediante tante rinunce a quello che gli piace e persino ai giochi innocenti dei bambini. Francesco sopportò le grandi sofferenze causate dalla malattia, della quale morì senza alcun lamento. Tutto gli sembrava poco per consolare Gesù. Morì con il sorriso sulle labbra. Grande era nel piccolo il desiderio di riparare le offese dei peccatori, offrendo a tale scopo lo sforzo di essere buono, i sacrifici, la preghiera. Anche Giacinta, la sorella più giovane di lui, di quasi 2 anni, viveva animata dai medesimi sentimenti. Ecco, e spiega che, vi leggo ormai tutto così sapete, questi due bambini, qui è l'omelia del Papa, no? Nella sua sollecitudine materna, la Santissima Vergine è venuta qui a Fatima per chiedere agli uomini di non offendere più Dio nostro Signore, che è già molto offeso. Per questo ella chiede ai pastorelli, pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori, tante anime finiscono, non ho detto poche, tante anime finiscono nell'inferno perché non c'è chi preghi e si sacrifichi per loro a vergogna nostra, no? Che non ci interessa se i nostri fratelli vanno all'inferno, abbiamo altro da fare noi. La piccola Giacinta ha condiviso e vissuto questa afflizione della Madonna offrendosi eroicamente come vittima per i peccatori. Un giorno, quando ella e Francesco avevano ormai contratto la malattia che li costringeva al letto, la Vergine Maria venne a visitarli in casa. Racconta Giacinta, la Madonna è venuta a vederci e ha detto che molto presto verrà a prendere Francesco per portarlo in cielo. A me ha chiesto se volevo ancora convertire più peccatori, pensate, no? Cioè, stai male? Vuoi continuare ad offrire per salvare altri peccatori? Le ho detto di sì. E quando si avvicina il momento della partita di Francesco, la piccola gli raccomanda: da parte mia porta tanti saluti a Nostro Signore e alla Madonna e di loro che sono disposta a sopportare tutto quanto vorranno per convertire i peccatori. Giacinta era rimasta così colpita dalla visione dell'inferno avvenuta nell'apparizione di luglio che tutte le mortificazioni e penitenze le sembravano poca cosa per salvare i peccatori. Diciamo che dopo aver letto questa cosa qua noi saremmo già a posto per oggi, no? Perché vorrei dire, questa è una testimonianza di due bambini generosi, e sono bambini, no? Per cui ha dei bambini che amano giocare, che sono giovani, vero? Che hanno anche in un certo senso il diritto di giocare, ma voi pensate che un giorno, mentre stavano giocando, appare l'angelo e dice: ma che fate? Giocate, pensa un po', giocate. Pregate, pregate molto ed offrite sacrifici, perché, dice, i cuori sacratissimi di Gesù e di Maria hanno disegni di misericordia su di voi. Beh, perché su di noi non ce l'hai disegni di misericordia? Visto che tutti parlano di misericordia, io vorrei veramente avere un martello, no, incandescente per marchiare tutti quelli che parlano di queste cose e poi però non vivono in modo da esercitare la misericordia verso quelli che vanno persi all'inferno, eh? Così almeno sentono bruciare qualcosa e diranno: ma questa roba qua che brucia, sono le parole che tu dici ma che non le vivi. Allora, la misericordia, vedete, questi sì che sono misericordiosi, perché hanno offerto se stessi per salvare le anime. Quelli che vanno sbandierando le misericordie e continuando a far peccati e non insegnando che i peccati si pagano e sti bambini li hanno pagati, sono dei bugiardi, e insegnano l'errore. La gente poi non discerne, non sa, per cui ci crede, sente sempre parlare così. Qui la misericordia è fatta di lacrime, per cui il pubblicano stava in fondo alla chiesa e si batteva il petto e piangeva, e il Signore gli ha usato misericordia, perché dice: sono un miserabile peccatore che non ho neanche l'ardire di avvicinarmi là all'altare, perché sono un miserabile peccatore. Ha messo i suoi peccati e il Signore, nella sua infinita misericordia, lo ha perdonato. Invece pensate un po', come la mettiamo con colui che si sente giusto, il quale fu condannato, per cui come funziona sta misericordia? Come funziona la misericordia? Bisogna che tu ti penta perché scatti la misericordia, perché se tu continui a peccare scatta la giustizia invece, devi smetterla di peccare, devi pentirti, allora scatta la misericordia. Vabbè, comunque questi due bambini, questi tre bambini, veramente sono stati bambini di misericordia incarnata, perché il vedere le anime che vanno all'inferno, sentire che Gesù è orribilmente oltraggiato, che la Madonna non l'hanno mai vista sorridere, per cui sentite un po', questa mamma che ha tre bambini non gli fa manco un sorriso, ma dice: ma poteva ben fargliene un sorriso, erano tre bambini, non l'hanno mai vista sorridere. Allora vuol dire che la Madonna è così felice, vero? È felice la Madonna? Non è felice, perché vede le anime che vanno all'inferno. La piccola Giacinta ha assorbito questa tristezza di Maria e se l'è presa con sé, per cui era disposta ad offrire tutto per salvare anime, ad imitazione veramente della Madonna, la quale si è offerta essa stessa, vero, ai piedi della croce, per l'addolorata, per la salvezza delle anime. Per cui vedete, adesso noi andremo a Fatima, pensate un po', andremo a Fatima, e il padre predicatore, che è un'anima veramente, veramente ispirata, brava, sapete che cosa mediterà questa volta? Ecco, il tema che non l'ha mai trattato nessuno, per cui sarebbe bello poi fare una traduzione e mandarlo, che la conoscessero in tutto il mondo, le virtù di Maria nei tre pastorelli di Fatima, c'è mai pensato nessuno. Questi bambini, vedete, hanno veramente vissuto le virtù di Maria. Giacinta non era mai stanca di patire. La Madonna, ai piedi della croce, era impietrita dal dolore, ma non ha mica detto di no, ha detto di sì, come la bimba che ha detto, gli ho detto di sì, la virtù di Maria. L'angelo consolatore, la Madonna, la consolatrice degli afflitti, è stata anche la consolatrice di Gesù, vero? E vedete Francesco, praticamente anche lui ha fatto il consolatore di Gesù nel tabernacolo, ma diciamo... ho voluto spendere, ecco, qualche minuto per questi pastorelli, perché visto che sono piccoli, noi guardiamo i grandi, no? Ma Gesù ha detto: se non diventerete come questi piccoli, non entrerete nel regno dei cieli. Per cui voi andate a guardare i grandi, ma per entrare bisogna diventare piccoli, e la Madonna ce ne ha messi davanti tre, dice: guardate questi qua, imparate da loro. Il Papa dice che questi tre bambini hanno raggiunto, questi due bambini hanno raggiunto in due anni le più alte vette della mistica. Pensate un po'. Per cui era giusto che, anche perché tra poco, fra un mese più o meno, saremo là e noi abbiamo bisogno di tanta assistenza, i pastorelli adesso che sono beati, veramente hanno fatto i pastorelli, ma di anime, cioè li ha presi la Madonna come pastorelli di pecore, però dice: adesso vi affido delle pecore che vivranno in eterno, perché quelle lì che state pascolando voi, quelle lì, una volta che le ha mangiate, per loro è finita la vita, no? Ecco, invece io vi affido delle pecorelle che vivranno in eterno, o in paradiso o da qualche altra parte. Bene, Anna, non potevo esimermi da questa, diciamo, da questa, siccome gloria di Dio è l'uomo vivente, allora questi bambini hanno dato gloria a Dio con la loro vita. Qui, chi dà gloria a Dio è colui che si fa santo, siate santi, i santi sono uomini viventi. Gloria di Dio, l'uomo vivente nella vita di grazia, nella santità. Per cui onorare il padre e la madre, bisogna farsi santi, se no non si onora nessuno, si onora qualcun altro, che non è niente di buono, anzi pessimo, infinitamente pessimo, eternamente pessimo. Allora, Anna, oggi abbiamo poi un altro titolo qua, abbiamo il libro della Sapienza.
Dico, che vergogna davanti a questi esempi, davvero.
Certo,
che vergogna,
ma vedi che non ne parla nessuno, visto che dovrebbero provocare la vergogna. A noi piacciono i discorsi altosonanti, no? Invece questi qui dice: volete voi restare ancora malata per un altro periodo e patire per salvare anime? E io le ho detto di sì. Questa è virtù di Maria, che ha detto di sì. Noi cosa gli abbiamo detto? Lamenti, ingiustizie, ma perché proprio a me, cosa ho fatto di male io? Perché Giacinta cosa ha fatto di male? A Gesù cosa ha fatto di male? La Madonna cosa ha fatto di male? San Francesco cosa ha fatto di male? Padre Pio cosa ha fatto di male? Il male l'abbiamo fatto noi e non vogliamo pagarlo. Loro che non l'hanno fatto l'hanno pagato. Questa è un'ingiustizia. E vabbè, allora adesso sentiamo il libro della Sapienza, certo. Perché il Signore ci mostrerà altre belle cosine da imparare questa mattina.
Questo mirabile passo del libro della Sapienza costituisce un'anticipazione di quanto avverrà nei confronti di Gesù. Nei discorsi degli empi si può facilmente ravvisare una prefigurazione dell'atteggiamento dei farisei verso Gesù, i quali vedono nell'agire e nelle parole del Maestro Divino un chiaro ed eloquente rimprovero alla loro falsa ed iniqua condotta. Costoro preferiscono dargli la morte piuttosto di riconoscere i propri errori e credere nella sua divinità, aderendo al suo annuncio e convertendosi. Preghiamo fiduciosamente Gesù affinché scuota i nostri cuori per ottenere frutti autentici di conversione. Dal libro della Sapienza. Dicono gli empi, fra loro ragionando, tendiamo insidia al giusto, che per noi è di incomodo e si oppone alle nostre azioni, ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti. Per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione, condanniamolo a una morte infamante, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. La loro malizia li ha accecati, non conoscono i misteriosi segreti di Dio, non sperano ricompensa per la rettitudine, né credono a un premio per una vita irreprensibile.
Chiaramente questa è la storia, in un certo senso, di tutti i profeti. E tant'è vero che Gesù dice: voi prima li ammazzate e poi gli fate i monumenti. E allora vedete, pensate quando, per esempio, diciamo, l'autorità ha stabilito così, no? Ma quando, per esempio, Pilato dice: io ho il potere, no? Dice: tu il potere tu non ce l'hai, cioè a te è stato dato il potere, non è roba tua, cioè è dall'alto che ti viene dato il potere, perché il potere non è roba tua, no? Ecco, per cui diciamo che il Signore comunque si è servito anche di queste persone qua, ma gli empi, diciamo, è uno che è pieno di se stesso, no? I farisei, i dottori del Tempio, vero, il sommo sacerdote, ecco, volevano far morire Gesù Cristo. Proviamo a vedere, perché lui dice che è figlio di Dio, vediamo, tant'è vero che anche quando stava sulla croce dice: ah, se sei figlio di Dio, scendi da quella croce. Qui proviamolo, vediamo se è vero, no? Qui ogni volta, vedete, i santi vengono sempre provati in questo modo, no? Voi pensate, per esempio, Padre Pio, no, dall'autorità è stato strapazzato, dalla somma autorità, Poi dopo cosa è successo? Che dopo un paio di papati è arrivato chi l'ha beatificato. Qui il Signore fa morire, il Signore fa risorgere. Ecco, è sempre il Signore, è Lui, praticamente, quando permette una cosa, in realtà vuole che noi, corpo mistico suo, gli andiamo dietro in pratica. E la Madonna, soprattutto coloro che si affidano alla Madonna, è la Madonna che ha generato, vero, Gesù Cristo, vuole che i suoi figli, che siamo noi, somigliamo al capo di questo corpo mistico, vuole che lo seguiamo. E durante la storia della Chiesa, ma ancora prima con i profeti, sempre i giusti sono stati sempre strapazzati dagli empi. Qui tendiamo insidia al giusto, che per noi è un incomodo. Difatti, sapete perché scatta una persecuzione? Perché praticamente questo giusto ci propone qualcosa che a noi non piace, no? E insiste. E allora noi cosa facciamo? Lo dobbiamo far morire, perché ci rimprovera, dice, e si oppone alle nostre azioni, ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Difatti l'educazione ricevuta proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri, cioè insopportabile solo a vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Capite come scatta la persecuzione? Cioè praticamente tu non vuoi seguire quel che ti dico io, no? Per cui ti opponi e cominci a strapazzare, a maltrattare, dobbiamo farlo morire quello lì, perché non merita di vivere, ci incolpa, ci mostra, ecco, siamo stati considerati da lui moneta falsa e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. Praticamente la massa non sopporta, diciamo, il profeta, perché il profeta ti mostra tutti i tuoi errori, no? Cioè, Padre Pio, pensate, no? Siccome non le mandava a dire a nessuno, voi pensate, una volta lì stai ad aspettare a confessarti e probabilmente andò un consacrato a confessarsi e Padre Pio gli ha detto: vattene Giuda, pensa un po', vattene Giuda. Qui non te le mandava a dire. Naturalmente poi c'erano le ripercussioni, no? Perché non vi posso dire tutto quello che so, diciamo, anche qualche prelato ha strapazzato. Bisogna vedere se c'è l'umiltà, uno ammette, se no mette in moto una guerra contro colui che l'ha strapazzato. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova, con violenze, che bello, veramente, cioè, chi se ne intende un po' di queste cose, o che perlomeno io, conoscendo Padre Pio, sapevo come è stato strapazzato, no? Ma queste cose continueranno fino alla fine del mondo, stanno accadendo anche adesso. Mettiamola alla prova, con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Vediamo quanto sopporta, no? Condanniamolo a una morte infamante, per cui con calunnie di tutto, diciamo, lo condanni, se non lo condanni a morte fisica, lo condanni a morte, diciamo, morale, perché dovrei mettere in circolazione delle calunnie per far morire, diciamo, il buon nome di una persona giusta, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. La loro malizia li ha accecati. Bisognerebbe avere l'umiltà di dire: Signore, fa che io veda, e purtroppo la malizia ti acceca, non vedi più niente. Tu puoi parlare con uno che si è messo di traverso, che gli puoi dire quello che vuoi, essendo accecato non vede niente di quello che gli fai vedere. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio, non sperano ricompensa per la rettitudine, né credono a un premio per una vita irreprensibile. Per cui queste cose sono sempre accadute dai, diciamo, dai profeti, e anche, diciamo, oggigiorno noi abbiamo dei profeti, nel senso che vedono, per esempio, il decadimento della vita spirituale, e vedendo questo male che avanza, diciamo che si mettono a riparare al male che avanza, cioè la e questa è la vocazione del riparatore, no? Però il riparatore praticamente vive una vita diversa da coloro che sono demolitori, e allora chiaramente scoppia la persecuzione. Il Signore però dice: beati perseguitati, e tu per essere perseguitato devi andare controcorrente. Non ha mai detto beati persecutori, non ha mai detto che avranno una ricompensa i persecutori, avranno la ricompensa che si meriteranno, no? Perché sono opposti a un bene che era stato offerto loro. E così, vedete, ci vuole poco, sapete? Il dono della perseveranza non è un dono da sottovalutare. È un dono che va richiesto insistentemente giorno per giorno, perché noi siamo capaci di tutto. Noi possiamo essere partiti bene, ma magari arriviamo male perché abbiamo imboccato una strada sbagliata dell'accecamento. Qui diciamo che noi pensiamo di essere dei profeti, dei super profeti che superano i normali profeti del tempo, che hanno una vista profetica e uno sguardo profetico e vogliono, diciamo, andare controcorrente, perché il mondo sta andando in quella direzione. Tu, andando in direzione contraria, che cosa sei? C'hai tutti i difetti di questo mondo, no? Non ti vuoi aggiornare, sei antiquato, sei ribelle all'ondata del modernismo, insomma praticamente quella è la fine che si fa, eh? Però diciamo c'è la beatitudine di ricompensa. E allora preghiamo per tutti i perseguitati, ma preghiamo anche per i persecutori, perché riabbiano la vista. E mi fermerei qui intanto, perché chiediamo una pausa musicale.
Certo. E ricordiamo il numero di telefono di Radio Buonconsiglio: 0825 444 391, a chi volesse intervenire. A tra poco. Grazie, Ave Maria.
Thank you.
Bene, allora l'invito, avete sentito, Anna, c'è il pianoforte, cioè chi va piano va lontano, però devi essere forte per andare avanti controcorrente, piano, forte. Allora, però abbiamo gustato questo strumento e anche il Signore, diciamo che i santi, vero, che vanno sempre avanti, magari pian pianino, ma vanno avanti, no? Pensate chi non si muove proprio, paralitico, vero? Paralitico che non si muove, è sempre costantemente, crede di essere costantemente quello che era l'anno scorso, in pratica essendo passato un anno e non avendo progredito, tu sei regredito, che quell'anno non l'hai usato per migliorarti, sei rimasto, l'hai sprecato, praticamente hai sepolto il talento di un anno di vita e non hai fatto nulla. Il Signore ti dirà, beh, sei arrivato a quel livello, ma poi se degli anni successivi hai migliorato la tua vita o ti sei paralizzato e sei rimasto immobile in quella posizione là, credendo di andare avanti, sappi che chi si ferma, c'è qualcuno che ha detto chi si ferma è perduto, ma in pratica chi si ferma crede di essere fermo, ma non lo è andato indietro perché non ha fatto fruttificare i talenti seguenti del tempo, della salute, delle grazie che ha ricevuto, non ne ha fatto niente, le ha sepolte tutte quante. Bisogna andare avanti piano, ma bisogna essere forti nella fede e resistere alle seduzioni del mondo che ti dice ma sdraiati, tanto Gesù è misericordioso. Non ho mai sentito, ma Gesù mi ha detto queste cose qua?
No.
Non ha mai detto queste cose qua? Ha detto sforzatevi di entrare per la porta stretta. Quindi devi sforzarti. Vabbè, comunque, che ci vuoi fare? Questo è il tempo che Padre Pio ha detto non potevate nascere in un secolo peggiore, per cui siamo qua e dobbiamo testimoniare Gesù Cristo in questo secolo peggiore. Ecco, non tanto, credo che lo stile non sia quello di andare con la corrente, ma diciamo che poi scatta la persecuzione, andare controcorrente non va bene così. La verità vi farà liberi e la menzogna, e quante se ne sentono, vi farà schiavi della menzogna. Ora Anna?
Passiamo al Vangelo, Claudio, sì?
Sì, sì.
Giustamente, sì. Gesù.
Passiamo al Vangelo e sì. Chiediamo di incarnarlo.
Certo, che tristezza vedere. Meglio essere strapazzati come le uova nel tegamino. Veramente, sì, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli.
Certo. Meglio essere strapazzati che fare le frittate.
Sì.
Perché delle volte uno comincia, no? E sì. Pensa di aggiustare qualcosa, poi gli cade il platò di uova per terra.
Addio.
Non ha fatto una frittata, ma praticamente è rimasto senza niente. Perché non ha più neanche un uovo, ha distrutto tutto.
Sì.
Ha distrutto tutto.
Sì, sì, sì.
Pensava, dice, vabbè, un uovo lo faccio così, l'altro lo faccio colà, e avevi fatto dei calcoli che sono sbagliati, perché con i tuoi calcoli ti è sfuggito di mano la situazione e il platò di uova che è caduto a terra, cosa facciamo?
Adesso
è tutto per terra, adesso prova a rimettere e aggiustare le uova se è capace adesso.
Peccato, veramente. Che bella immagine.
Perché le massaie, le donne di casa, bisogna parlare in termini di cose che usano spesso, no? Perché se gli parli di altre cose magari uno non le capisce,
certo,
ma sai, butta le uova per terra, capisci bene cosa succede.
Certo. Gesù si reca in incognito alla festa delle capanne, perché i giudei vogliono ucciderlo riconosciuto da alcuni, notando che egli parla liberamente, credono in un primo momento che i capi del popolo abbiano compreso che Gesù è il Cristo. Subito però, interpretando erroneamente le scritture, affermano di sapere bene da dove egli provenga. Costoro, ignorando la sua origine divina, rifiutano di credere che egli sia il Messia. Gesù allora afferma con chiarezza la sua origine divina, ma i farisei, anziché aprirsi alla grazia e credere in lui, pensano a come eliminarlo. Quante volte anche noi ci ostiniamo nel peccato e rimaniamo sordi ai richiami della grazia. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea, infatti non voleva più percorrere la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere?» Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono, eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora.
Non era giunta la sua ora, vero? C'è un tempo per fare una cosa e c'è un tempo per farne un'altra, vero? C'è un tempo per ridere, e dice però ride bene chi ride ultimo, no? Allora, e c'è un tempo per piangere, per cui ci sono i vari tempi, ecco, ma dice: come mai parla liberamente? Perché Gesù è Signore, parla liberamente, no? Non aveva paura. Cioè, la verità non si può mettere sotto il moggio, non si può nascondere la verità. Ecco, la verità vi farà liberi, per cui quando Gesù, ma che strano, no? Solo lui diceva così: in verità vi dico. Come mai due volte lo ripeteva? Cioè, perché state attenti alla verità, perché il mondo è pieno di menzogne con il principe di questo mondo. Pertanto, se quando vi parlo di verità la sottolineo ripetendola due volte, state attenti sempre alla verità che vi farà liberi, perché finirete a passare nella schiera dei menzogneri, ovvero sarete schiavi della menzogna. E oggigiorno è un mondo di menzogne, quante cose. Diciamo, neanche se noi pensiamo, ad esempio, parliamo dei politici, no? Ma quante bugie ci hanno raccontato, no? Ma quante cose, cioè, vogliono aggiustare l'Italia, ma prima di tutto bisogna aggiustare il proprio portafoglio, no? Per cui non è amore al prossimo, quello è amore proprio, per dire una cosa. Poi il bene di una nazione è stare nella legge di Dio, per cui chi ti trascina a votare contro la legge di Dio non ti vuol bene, perché non dice la verità, ti sta trascinando nella menzogna che sta invitandoti a far votare, no? Pertanto Gesù parlava con libertà. Ecco, bisogna avere il coraggio di parlare nella verità. È chiaro che se parli liberamente della verità scatta la persecuzione. E a questo punto però Gesù ti dice: però se vuoi seguire me io sono il santo, tu sarai beato se segui me. Io parlo liberamente e tu hai paura di parlare. Allora, il Signore pare che dica, quando parlate dite sì, sì, no, no, cioè quel che è vero e quello che non è vero, non è vero, non c'è niente da fare, il ni non esiste, no? Deve essere o di qua o di là, chi non è con me è contro di me. Pertanto vedete, se Gesù è verità e tu dici la verità, lui è perseguitato, sarei perseguitato anche te, ma tu hai paura di essere perseguitato, allora cosa fai? Diciamo che sei anche tu un perseguitato, sai da chi? Dal demonio che ti sta tentando di arruolarti nelle sue file. Ecco. Dopo la vita dell'uomo è quella lì, deve fare una scelta, diciamo che gloria di Dio è l'uomo vivente, è l'uomo che è integro, l'uomo che è disposto a patire per amor di Dio, è disposto a patire per difendere la verità. Ecco, qui praticamente qui si ferma, ci sono i banchetti, no? Che raccolgono le firme per salvare le foche, sono quelli che devono salvare i cani abbandonati, i gatti, eccetera, eccetera. Poi c'erano quelli che raccoglievano le firme per ammazzare i figli. Adesso ho sentito, mi è arrivata un'email, vero, che in Gran Bretagna i feti dei bambini abortiti sono stati usati come combustibile, per cui li hanno buttati all'inferno praticamente, gli innocenti, capite? Cioè, gli innocenti noi ne facciamo combustibile, e praticamente per riscaldare i peccatori, no? Gli assassini, però sono cose che succedono, cioè Enrico Medi, professore, che in la sua causa di beatificazione in corso, bene, lui ha detto queste parole che sono profetiche, dice: le generazioni future diranno che noi siamo stati, la nostra generazione è stata la più barbara che sia mai apparsa sulla faccia della terra dalla fondazione del mondo. Era uno che sapeva quel che diceva, capite? Ecco, per cui in un mondo del genere tu o ti metti dalla parte di Gesù Cristo e sventoli la bandiera della verità, perché se sei in mezzo di qua e in mezzo di là, praticamente non sei niente, non sei, anche se sventoli la bandiera di Gesù Cristo, però aderisci al pensiero del mondo, tu non sei uno che segue Gesù Cristo, segui il principe di questo mondo con il tesserino magari, ecco, di qualche associazione cristiana, cattolica, capite? Così è purtroppo. E comunque questa è la Quaresima, sarebbe la Quaresima. Dovrebbe essere, come dire, una specie di ospedale, non ospedale da campo, ma un ospedale dove si curano i cristiani di modo che arrivino sani per Pasqua, no? Per cui adesso bisogna far morire il peccato, bisogna far morire la menzogna, bisogna decidersi da che parte stiamo, altrimenti se la Pasqua è solo fatta di un pranzo, guardate, è veramente è un'offesa alla passione, morte e risurrezione di nostro Gesù Cristo, no? Se soltanto facciamo la festa della nostra pancia, no? Del nostro stomaco, e invece dobbiamo fare la festa dell'anima che da morta è tornata in vita, confessandoci e piangendo i nostri peccati. Guardate, io ricevo richieste di preghiera, messaggi, messaggini, telefonate, veramente sono impressionato, perché non sento altro che operazioni chirurgiche, famiglie devastate, donne che vogliono abortire, una cosa veramente, non ho mai sentito tanto, una pressione tale di richiesta di preghiere, perché sta succedendo di tutto, però nessuno vuol dire che questo qua è lo stipendio, diciamo, del nostro lavoro, no? Cioè, nel senso che se noi facciamo una marea di peccati, smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, è venuto a dire la Madonna Fatima, immaginate adesso cosa sta succedendo. Allora, è chiaro che se non smetterete scoppierà una guerra. Vabbè, quella è scoppiata un'altra, peggio, e adesso siamo diventati peggio ancora. Ma cosa aspettate? Ma che cosa volete? Ma che cosa cercate? Ma ci fosse qualcuno che gridasse, ragazzi, quel che sta succedendo è lo stipendio di quello che abbiamo fatto. Comunque Anna, adesso devi partire tu in quarta,
vero? Sì, cercherò.
Con Don Dolindo, perché c'hai parecchio da leggere, per cui vai avanti fino alla fine.
Va bene, sì, informo gli ascoltatori che farò diversi passaggi proprio, quindi il capitolo è il settimo, San Giovanni, pagina 1796, ma devo proprio fare... prendere diverse parti, ecco, per portare avanti una continuità. Benissimo, allora andiamo senza perdere tempo. L'Evangelista San Giovanni sintetizza il ministero di Gesù nella Galilea, raccontato dai sinottici, con questa semplice espressione: egli percorreva la Galilea, non volendo andare nella Giudea, perché i giudei lo cercavano per ucciderlo. Dalla festa di Pasqua, poi accennata nel capitolo precedente, passa a quella dei tabernacoli, che si celebrava dal 15 al 22 del mese di Tisri, in memoria della dimora degli israeliti nel deserto. Era questa una festa che durava 8 giorni, col primo e l'ultimo giorno festivo solennissimo, durante i quali il popolo abitava in capanne fatte con rami e foglie, in ricordo delle tende che i loro padri avevano abitate nel deserto. Siccome la festa veniva celebrata anche per ringraziare Dio della buona vendemmia, vi accorreva moltissima gente da tutte le parti, concorrendo a dare alla solennità il carattere di una particolare letizia. Gesù Cristo aveva operato in Galilea moltissimi miracoli, fino al punto da impressionare anche i suoi parenti, i quali, benché non credessero in lui come Messia, non vedendolo nelle condizioni di regnare, pure cominciarono ad ammettere che qualche cosa di non comune doveva esservi in lui e pensarono di trarne profitto per la loro gloria e reputazione. Gesù Cristo era solito andare a Gerusalemme nelle solennità e quando vi andava suscitava sempre la preoccupazione dei sacerdoti, degli scribi e farisei, i quali gli erano ostilissimi e cercavano ogni occasione per toglierlo di mezzo. Avendo già complottato di ucciderlo, speravano sempre che egli stesso si compromettesse e quindi avevano stabilito di tenerlo d'occhio in modo particolare. Perciò quando notarono che nel giorno solenne della festa egli non c'era, l'andavano cercando e domandavano a quelli che lo conoscevano e ai Galilei venuti in pellegrinaggio: dov'è quel tale? Anche la folla lo cercava, e siccome c'erano molti Galilei che si gloriavano di lui innanzi ai giudei, considerandolo come loro concittadino, nacque un alterco nel popolo a suo riguardo. Alcuni dicevano che era buono, ed erano forse in maggioranza Galilei, altri invece, probabilmente giudei, rispondevano: no, inganna il popolo. Nessuno però parlava apertamente innanzi all'autorità, perché questa aveva proibito di parlare, sia in bene che in male, sperando così di evitare intorno a lui ogni pubblicità. Alla metà dei giorni festivi, cioè il quarto giorno, Gesù si mostrò pubblicamente coi suoi discepoli nei porticati del Tempio ed insegnava. La sua parola divina era luminosa e penetrava le anime, rivelando in lui una grande dottrina. Perciò i giudei se ne stupivano, dicendo: come? Costui sa le scritture e non ha mai studiato. Lo conoscevano come il figlio del falegname, del fabbro. Sapevano che aveva condotto una vita di lavoro materiale e non sapevano spiegarsi come parlasse con competenza della scrittura, commentandola luminosamente come nessuno mai aveva fatto. Gesù rispose al loro stupore dicendo: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato». Egli volle così escludere che avesse potuto riceverla da maestri privati e volle affermarne l'origine divina. Espose poi con quali criteri potesse giudicarsi se la sua dottrina era umana o divina. Fare la volontà di Dio significava osservare la legge e vivere santamente. Ora, dallo studio e dalla pratica della divina legge emergevano chiari i caratteri del Messia e i segni per riconoscerlo. Un'anima veramente retta non avrebbe potuto confondersi ed avrebbe riconosciuto nella dottrina di Gesù l'accento divino della verità. Con queste parole Gesù svelava indirettamente la ragione e la causa per la quale i suoi nemici lo avversavano. Essi non erano retti, non agivano per la gloria di Dio, ma per avversione e per odio. Non studiavano le scritture per trovarvi la verità, ma per trovar modo di cavillare su quanto egli diceva ed operava. Non vivevano onestamente, ma erano dediti ad ogni sorta di vizi. Non potevano dunque avere lo sguardo retto nel giudicare. Alcuni di quelli che erano addentro alle macchinazioni del Sinedrio ascoltando Gesù parlare con tanta franchezza, senza che nessuno di quelli che avrebbero voluto ucciderlo lo facessero catturare, se ne stupirono e sospettarono che i capi del popolo l'avessero riconosciuto come Messia, ripigliandosi però subito perché erano tra gli avversari del Redentore, soggiunsero: «Noi però sappiamo da dove venga costui, mentre quando verrà il Cristo nessuno saprà d'onde sia». Per false interpretazioni dei profeti era ferma la persuasione nel popolo che il Messia, dopo la sua nascita in Betlem, dalla stirpe di Davide, dovesse eclissarsi e comparire poi improvvisamente in Gerusalemme per inaugurare il suo regno trionfante, senza che nessuno potesse sapere da dove fosse venuto. Questa falsa interpretazione rendeva per i malintenzionati inaccettabile come Messia il Redentore, giacché se ne conoscevano le origini temporali, benché non se ne conoscesse il mistero e si sapeva da dove venisse. Ma anche a voler tener conto della credenza comune, il popolo in realtà non conosceva da dove venisse il Redentore, perché ignorava che egli fosse il figlio di Dio e venisse dal cielo. Perciò Gesù, insegnando nel Tempio, levò alta la voce perché avessero potuto ascoltarlo tutti e disse: «E voi mi conoscete e sapete di dove io sia, ma non conoscete in realtà né chi io sia né donde sia, perché io non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è la verità, e voi non lo conoscete. Io lo conosco, perché vengo da lui, ed egli mi ha mandato». Gesù non poteva dichiararsi Dio in una maniera più esplicita, benché nato nel tempo e conosciuto da tutti nella sua fisionomia e nella sua parentela, egli non era venuto da sé, ma da colui che lo aveva mandato, da colui che è la verità, ossia che è colui che è. La sua origine era divina. Egli veniva da colui che è la verità, cioè era generato da Dio, che infinitamente si conosce e lo conosceva nella stessa sua essenza infinita come Verbo di Dio. Questa dichiarazione esplicita, fatta in una luce di grande maestà, eccitò maggiormente l'ira dei suoi nemici, i quali volevano allora stesso arrestarlo, ma non lo fecero, non per mancanza di mezzi o di volontà, bensì perché egli non lo permise, non essendo ancora giunta l'ora di dare la vita per le sue creature. Molti del popolo poi, essendo più semplici, sentirono la forza e la maestà di quell'affermazione e, trovandone la conferma nei miracoli che egli aveva fatto, credettero in lui. Nonostante la pessima intenzione dei sacerdoti, degli scribi e dei farisei di uccidere Gesù, nessuno poté mettergli le mani addosso, perché egli non lo permise. Era il padrone della sua vita e nessuno poteva toglierla a lui senza di lui. Eppure è detto al principio del capitolo che egli non voleva andare nella Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Se non potevano ucciderlo senza il suo permesso, perché poi gli fuggiva, quasi che avessero potuto farlo senza il suo consenso? Ma egli, nel suo infinito amore misericordioso, senza una necessità, non voleva esporli a commettere col pensiero, col desiderio e con la volontà l'orribile peccato di attentare alla sua vita. Egli poi volle insegnarci a non esporci inutilmente ai pericoli ai quali andiamo incontro operando il bene e a non essere causa di colpe novelle a quelli che le combattono. Il coraggio cristiano non è mai temerarietà o reazione aggressiva, è frutto di abbandono in Dio ed è sempre fioritura di carità. Sa essere fermo ed incrollabile, ma sa essere anche compassionevole e remissivo verso i cattivi. Nelle angustie e nelle contraddizioni confidiamo in Dio e non ci facciamo troppo spaventare dalle congiure dei perversi. Essi possono agitarsi quanto vogliono, ma non possono arrestare sul quadrante della provvidenza le ore di Dio. Si può far arrestare un orologio, ma non si può arrestare l'ombra di una meridiana, poiché essa dipende dal sole che splende in alto. L'orologio è regolato dagli uomini e va quasi sempre male. La meridiana è regolata dal corso del sole e non fallisce mai. Abbiamo fede nei tempi di Dio. E quando gli uomini si agitano per demolire il bene, confidiamo nell'ora di Dio che scocca infallibile e luminosa dopo l'ora delle tenebre. Vigiliamo, piuttosto, per non interferire noi con le nostre colpe e le nostre ingratitudini nei momenti di Dio, e ricorriamo alla preghiera senza stancarci, perché la preghiera è arma che nessuna forza umana può far spezzare. Ho terminato, Claudio.
Meraviglioso. Diciamo com'è importante la meditazione, perché è luce nelle tenebre di questo mondo. Quando Gesù, che è verità, ti parla e ti spiega, è luce. Se tu non conosci la verità, la luce, e resti al buio, vivi nel buio e vivi come, non so, come i pipistrelli che praticamente escono al buio e rientrano nella grotta dove sta buio, però diciamo sono pipistrelli. Ecco, invece noi siamo figli di Dio, che è luce, amore, verità, e diventare pipistrelli non è mica una bella, cioè non penso che sia una bella carriera, no? Da uomo diventare pipistrello. E vabbè, allora Anna, abbiamo avuto anche un incidente di percorso, è saltata la linea, ci scusiamo con gli ascoltatori, ma sono cose che capitano. Ecco, l'importante è che non cada la fede, l'importante è che quella rimanga sempre al posto suo, che cresca. Signore, io credo, ma aumenta la mia fede. Queste cose le chiediamo noi, diciamo tante preghierine magari, delle volte, ma Signore, io credo, ma aumenta la mia fede. Ho bisogno di credere di più, ho bisogno di credere di più, perché se gratuitamente riceverò questo aumento di fede, potrò anche aiutare forse qualche fratello o qualche fratellino, ma con quella fede che ho non riesco neanche a sostenere la mia, vero? Bene, santa giornata a tutti, pregate il Beato Francesco per tutti i figlioli nostri, vero? Perché lui è un pastorello, diciamo, Francesco, ti affido un po', diciamo, ti affido il figlio, i figli che sono pecorelle di Dio, ecco, tu sei attrezzato, vero? E sei beato e santo in paradiso, aiutaci perché sei un santo pastorello. Gesù il divin pastore, la Madonna è la divina pastora.
Domani primo sabato del mese, quindi
sì,
raccomandiamo
il primo sabato del mese, per cui raccomandiamo che questo primo sabato del mese non è roba vecchia, no?
No,
è roba nuova, cioè praticamente noi siamo nell'occhio del ciclone di Fatima e se ne parla pochissimo, cioè non se ne vuol parlare, no? Perché spiega la crisi, le sofferenze, le persecuzioni, tutto spiega. La Chiesa, la città posta sul monte, semidistrutta, non hanno mai voluto spiegare che cos'era quella città semidistrutta posta sul monte. Si è fatto un percorso alternativo, non si vuol dire che cosa c'era dentro in quel terzo segreto di Fatima. Lo stiamo vivendo, stiamo soffrendo, ma non si deve dire che eravamo stati avvisati per tempo, per cui siamo entrati nei guai perché non ci hanno detto che da quella parte ci sarebbero stati i guai. Bene, e comunque io penso che in paradiso avremo tante sorprese, sapete. Vedremo persone che pensavamo che non valessero niente, che valevano, invece hanno avuto un gran valore agli occhi di Dio, altri che noi li abbiamo fatti grandi e saranno piccoli nel regno dei cieli. Così ha detto Gesù, Chi non insegna sarà considerato piccolo.
Niente, nulla.
E chi è sarà considerato grande. Bene, per cui adesso vedremo quanti grandi piccoli e quanti piccoli grandi. Bene, santa giornata a tutti, primo venerdì del mese, confessione, comunione, riparazione, adorazione. Diamoci da fare perché i guai aumentano, se non aumentano le preghiere, se non aumentano i sacrifici, aumentano i guai. Ave Maria.
Ave Maria, santa giornata, da Anna.
E la Claudia.
Ave Maria.
Ave Maria.